Rieccoci in onda con Monpracem. Oggi è il 2 febbraio 2008, abbiamo un tigrotto per un giorno, Michele Righini qua a fianco a me, e poi abbiamo al telefono Emiliano Poddi, autore di Tre volte in vano, edizioni in Star Libri, e Cristiano Cavina con un'ultima stagione di esordienti, Marcos i Marcos.
Allora, volevo fare una mini riflessione sui due libri. Abbiamo detto che parlano di sport e di sport giovanile tutti e due, però lo fanno in maniera molto diversa, e mi sembra che il libro di Emiliano inizi da dove finisce quello di Cristiano, cioè dalla partita finale del campionato giovanile, dell'ultimo campionato in cui si può essere veramente soltanto bambini che giocano e che fanno sport e non atleti sportivi. Qual era, Cristiano, era questa l'idea dello sport che tu volevi dare, cioè quella di un gioco ancora?
Ma guarda, ti dico, in realtà non è che ho iniziato a scrivere perché volevo scrivere dello sport in particolare. In realtà ho iniziato a scrivere quella storia lì perché mi ricordavo soprattutto il periodo della terza media, no? E quindi che sai, non sei buono da niente, tipo a scuola molti di noi non andavano così, cos'hai, che prendevano le sgridate, a casa le mamme ti sgridavano che non andavi bene a scuola, poi sbagliavi strada, finivi la palestra e i fumogeni ti menavano, le ragazze non ti fidavano, insomma non eri buono da niente, c'era solo un posto in cui funzionavi, era un rettangolo di 50 metri per 100 con i tuoi amici, che lì dentro invece non eri il debole che prendeva ma quello che le davano, e quindi mi interessava scrivere di quello. In realtà immagino che se nascevamo negli Stati Uniti era il baseball, se nascevamo non so, in Svezia era l'hockey, poi noi si giocava solo a calcio, perché fai, quando non hai molto da tra le mani, la palla è la prima cosa che prendi e corri dietro a quella, non è che ci sono altri sport. In realtà non è che volevo scrivere un libro proprio sul calcio, perché noi facevamo quello, capito? Certo. Poi molti mi chiedono come lo sport adesso, lo schifo, la violenza, così, ma in realtà so poco di queste cose. Insomma, il mio calcio è il caso che giochi in seconda categoria, cioè non è che non guardo neanche tante partite, voglio dire, non mi interessava quello. Poi mi piaceva il contorno più che altro, lo sai anche te, quel tipo di tifosi, quei campi dove vai a giocare con gli spogliatoi che sembrano dei lager, insomma.
Infatti mi sembra molto importante proprio anche la descrizione degli ambienti, dei luoghi in cui ci si trova.
Sì, perché sono curioso, sono divertente. Poi io un po' tutte le mie storie sono un po' un modo di salvare Atlantide, non so come dire, mi sembra sempre di vivere in un luogo che sta sprofondando, no? Perché ormai molta gente dice, anche quando vado agli incontri in giro per l'Italia, anche fuori, mi dicono anche io quando ero piccolo abitavo in un posto così, ma adesso non c'è più, no? In città non si trova più quel tipo di vita lì, no? E io salvo questi luoghi qui un po' polverosi, un po' dimenticati, molto anni 80, non so come dire, di questa Italia che dove non succede, dove non ci sono delitti, dove non ci sono serial killer, dove c'è la vita normale dei ragazzini, della gente che lavora, i loro genitori. Alcuni non si prendono la briga di scriverla e io la scrivo, insomma, la salvo, io ci penso io, almeno per quello che riguarda caso, insomma, perché alla fine io scrivo poi per quello, scrivo per caso, poi è un caso che lo leggano anche tanta altra gente, ma io sostanzialmente scrivo per il mio paese, basta.
Senti, Cristiano, ma in fondo mi sembra che in tutti i tuoi romanzi in qualche modo tu racconti di quel periodo della vita prima di perdere la verginità in qualche modo, no?
Sì.
Perché? Sì. Perché questa sì. Insomma, questa scelta?
Guarda, io non te lo so dire.
Consapevole?
Sì, non te lo so dire con grandissima precisione, è che per come sono adesso le storie che mi riempiono la testa e che mi fa piacere raccontare sono di quel periodo lì, come mi stai prima di perdere la verginità, forse c'entra anche perché c'è la grande, lo sguardo dei ragazzini, insomma, con l'innocenza che poi insomma se ne va quando cresci, che perdi, però immagino che, spero che invecchiando un po' a volte riuscirò a spostarmi, a raccontare storie un po' più di quando ero più grande, però non ne sono sicuro, non è detto, forse posso scrivere solo storie di ragazzini, è anche probabile questo, però non so, non ti so dire esattamente perché, forse perché, come dice mia mamma, dentro di me ancora, insomma, mi comporto come un undicenne, a volte sono improponibile, insomma.
Emiliano invece racconta di un'età appena un po' più adulta, diciamo così, o comunque proprio l'età adolescenziale, e quando lo sport viene vissuto già in maniera diversa, che è più agonistica, si pensa alla carriera. Vorrei arrivare proprio su questo punto, che è quello centrale del romanzo. Il romanzo è veramente diviso in due parti, come dicevamo prima, dall'infortunio, insomma possiamo svelarlo, tanto non è l'assassino di un giallo. Il protagonista ha un infortunio che sostanzialmente blocca la sua carriera prima ancora che questa possa decollare. La seconda parte è un vero e proprio calvario fisico e psicologico del protagonista. Come ti sei trovato a scrivere queste due parti, anche molto diverse tra loro, e oggi come vivi questo rapporto con il basket e con una carriera che non è andata avanti per pura sfortuna?
Ah, intanto la prima parte l'ho vissuta cercando di recuperare quella gioia, quell'intensità, quella pienezza che secondo me, questo lo sottoscrivo, tuttora è possibile raggiungere soltanto dentro quel rettangolo di pallacanestro. Ben consapevole che poi ci saranno altri che diranno che ci sono altri rettangoli, questo lo so, però chiaramente per chi gioca a basket l'idea che certe sensazioni si possano provare solo lì dentro è molto forte. Fra l'altro questo ragazzino all'inizio non è tanto bravo a giocare a pallacanestro, quindi c'è anche una conquista da parte sua. E mi piace l'idea che tu hai sottolineato prima, che ci sia questa specie di soglia, soprattutto nelle prime pagine, tra qualcosa che può essere ancora considerato del mondo dei bambini e che fra un po' diventerà un affare maledettamente serio.
Sì, e che viene, ti interrompo solo un attimo per dire che poi questa dimensione infantile viene recuperata in quel brano che sta fra le due parti, che è il racconto del gioco a Sant'Anna sulla spiaggia.
Sì. Eh sì, c'è proprio una differenza di visione di questo sport. Cioè, c'è un momento in cui diventa un affare più serio. Il ragazzino se ne accorge un giorno che l'allenatore gli fa un discorso relativo all'avere un pallone in mano, gli fa notare che è diviso in spicchi e questi spicchi uno uguale all'altro suggerisce all'allenatore stesso tutto un discorso serio sulla ripartizione di diritti e doveri, segno che la pallacanestro sta diventando appunto un affare più complicato che ha a che fare con i compiti di scuola, no? Con il dovere, con la responsabilità, tutti i concetti che prima non c'erano perché lasciavano il campo a una istintività pura. Però anche in questa fase, anche in questa fase di maturità in cui all'intuizione si mescola la strategia, lo schema, diciamo, non viene meno la possibilità di raggiungere quella pienezza che il ragazzo raggiunge in un modo che descrive, in una maniera che lui descrive a un certo punto, dicendo che lui in certe situazioni in campo diventa e basta senza bisogno di aggiungere qualcosa dopo, diventa perché ha la sensazione di essere vento, appunto, di passare invisibile tra gli avversari, quindi in certi casi gli succede ancora di andare in trance nonostante che la pallacanestro sia diventata un affare più complesso. E poi appunto c'è questa fase dolorosa, brusca, questo distacco che è causato da un infortunio e che insomma è vissuto in modo doloroso proprio come conseguenza della pienezza della prima parte, perché se tu dici in una prima parte di una storia che la felicità si ottiene solo là dentro, e allora chiaramente se ne stai fuori ci sarà un tentativo disperato di rientrare là dentro.
Certo.
E quindi insomma continua ad avere secondo me un ritmo affannoso il romanzo anche in questa seconda parte, che non è più quello delle scorribande in mezzo al campo, ma è quello dei tentativi di rientrarci nel campo di pallacanestro, perché si identifica come il luogo della felicità. Allora tu dicevi che io recupero anche dopo l'infortunio questo racconto più infantile della partita nella spiaggia, proprio perché lì mi sembrava che fosse l'istinto allo stato puro, cioè c'era. La cosa più bella lì era che c'era il bagno al mare al posto della doccia alla fine della partita, se avevi vinto, ti buttavi a mare con tutte le scarpe dopo una rincorsa folle sul pontile, mescolando gli avversari, cioè, ti buttavi tu, anche quelli che avevano vinto, quelli che avevano perso, insomma era tutto un groviglio di sensazioni che io recupero e cerco di raccontare proprio nel momento in cui sento che queste cose mi stanno sfuggendo di mano.
Che in qualche modo è anche la parte, come dire, che assomiglia di più, che è più vicina al romanzo di Cristiano Cavina, no? Quello insomma quasi dell'avventura, dell'epica pura.
Sì. Adesso stiamo per arrivare alla fine di questo incontro con Emiliano Poddi e Cristiano Cavina. Prima però di lasciarli, gli vogliamo chiedere di leggere ognuno una pagina del loro romanzo per lasciarvi proprio con. il sapore delle parole scritte. Inizierei con Cristiano, quindi, che ci vuole leggere una pagina di Un'ultima stagione da esordienti.
Sì, non so se dura un minuto, ma comunque.
Beh, circa.
Anche meno. E poi, come una musica, arriveranno tutti i miei compagni di squadra. Donna nuda che sventola la sua maglia da secondo portiere, il grande Poggio che sorregge il buitre Berna con la gamba fuori uso, il ragno della storta e Rigo che alzano una targhetta consegnata da uno spaesato dirigente della federazione, e il povero Patrizio, amico mio, che intona i cori inconsapevole di non avere davanti più di 6 anni da vivere con noi. Ecco cosa penserò quando sarò vecchio. E allora, seduto sotto i tralci di quella vite secolare, attirerò l'attenzione di un bambino solitario. Giuro che smetterò di fumare per essere sicuro di arrivarci. Non vedo l'ora. Lui mi si siederà accanto e io, finalmente vecchio, gli racconterò di quel fantastico campionato e di come un pallone possa trasformare i più deboli nella rocca di Gibilterra. Gli parlerò del dio del calcio e della magia che dispensa a chi ha abbastanza coraggio per credergli, inseguendolo in campi polverosi, negli angoli dimenticati della terra, in un'ultima stagione da esordienti.
Grazie mille, Cristiano. Ti salutiamo, ricordiamo allora Un'ultima stagione da esordienti di Cristiano Cavina, pubblicato da Marcos e Marcos. Ciao.
Ciao, ciao Michi.
Passiamo a Emiliano, alla tua breve lettura, prego.
Quando alle 8 in punto feci il mio ingresso nel pallone di Marra, trovai gli avversari già schierati nella loro metà campo. Erano alti, azzurri, leggeri sulla terra. Dopo ogni salto i loro corpi perdevano peso e galleggiavano in una regione a metà strada tra il linoleum e la volta delle campane mute. Avevano la sfacciataggine di certi fenomeni naturali tipo le cascate. Le parabole dei loro tiri erano esatte come movimenti astrali. Il pallone non toccava mai il ferro, ma soltanto la retina, attraversandola con un fruscio lieve, tarda autunnale. E quello era solo il riscaldamento. Dovetti fare appello a tutto il mio orgoglio per non andarmi a sedere tra il pubblico e tifare per loro, e vidi che i miei compagni stavano vivendo lo stesso travaglio. Rino ebbe il buon senso di non dirci ciò che qualsiasi altro coach avrebbe detto ai suoi giocatori. Se qualcuno non se la sente, quella è la porta. Non lo disse perché in cuor suo sapeva che il desiderio nascosto di tutti noi era appunto infilare la porta girevole e uscirne 180 gradi dopo trasformati in persone qualunque, gente che passava di lì per caso e nulla aveva da spartire con quanto stava avvenendo in quella palestra. Non lo disse perché poi sarebbe toccato a lui venirci a recuperare là fuori uno per uno, come correva voce avesse fatto anche Ulisse con gli Achei, sotto le navi nere.
Grazie mille anche a te, Emiliano. Ti salutiamo.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie, ciao.